Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Partiamo dal discorso di Joe Biden di questa notte. Il presidente americano annuncerà l'invio di una missione militare d'emergenza sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei. Lo hanno riferito alti funzionari della Casa Bianca in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti anticipando il discorso sullo Stato dell'Unione, appunto, che il presidente terrà al Congresso. L'iniziativa, hanno precisato le fonti, è stata concordata con un gruppo di alleati e partner umanitari in Medio Oriente e in Europa. Questa da una parte, dall'altra, nonostante le crescenti critiche alle operazioni militari di Israele a Gaza, secondo il Guardian, l'amministrazione Biden ha continuato a fornire armi all'alleato, comprese migliaia di bombe con oltre 100 vendite al di sotto dell'importo che richiede l'ok del Congresso. E sul discorso sullo Stato dell'Unione sentiamo Roberto Festa.
Non è importante solo quello che dirà. È importante come lo dirà. Quello di stasera è un discorso sullo Stato dell'Unione che per Joe Biden non potrebbe essere più significativo. Anzitutto perché il presidente stasera avrà un'occasione unica, e cioè quella di spiegare agli americani perché si ricandida, perché vuole tornare alla Casa Bianca. Il discorso di stasera, seguito di solito da milioni di persone, sarà il momento in cui Joe Biden potrà godere del pubblico più ampio di qui a novembre per articolare le ragioni della sua ricandidatura. C'è poi un'altra ragione piuttosto ovvia che spiega l'importanza del discorso dell'Unione di Biden stasera. Biden è circondato da un generale scetticismo circa la sua età, le sue doti mentali, la sua forza fisica. Molti tra i suoi stessi elettori pensano che sia troppo anziano per tornare alla Casa Bianca. E quindi stasera Biden dovrà mostrare che la testa c'è, il corpo c'è. Dovrà per quanto possibile mostrare che un uomo di quasi 82 anni può diventare presidente degli Stati Uniti. Fonti della Casa Bianca raccontano che Biden sta preparandosi minuziosamente al discorso. Ha passato tutto il weekend a Camp David, circondato dal suo staff, a partire dal chief of staff Jeff Zients, provando il discorso frase dopo frase, levando, aggiungendo, limando, chiarendo, dando enfasi ad una cosa piuttosto che a una. Altra. Si sa che l'economia sarà la parte forte di questo discorso di Biden, che deve ricordare agli americani che la ripresa non è definitiva, ma che comunque durante la sua presidenza l'economia è cresciuta, sono cresciuti occupazione e salari, è diminuita l'inflazione. Probabile che Biden proponga un aumento della income tax per le imprese al 28% dall'attuale 21% e un aumento anche della minimum tax per le grandi aziende dal 15% al 21%. Il tema sarà però soprattutto spiegare agli americani come il presidente intende affrontare le loro preoccupazioni più forti, urgenti, e cioè il costo della vita, il costo della casa, quello del cibo. Certo è che nel discorso ci sarà anche una parte dedicata all'Ucraina. Perché per gli americani difendere l'Ucraina è così importante? Ci sarà, ovvio, una parte su Gaza, altro tema delicatissimo, in cui Biden dovrà ricordare l'importanza dell'alleanza storica con Israele, spiegando però a tutti quei democratici e progressisti che stanno protestando contro di lui, che lui però lavora, sta lavorando per far finire il massacro. Ancora, nel discorso ci sarà spazio per la questione del confine meridionale, altro punto dolente per il presidente, altro tema che interessa settori larghissimi di elettorato. Probabile che Biden dica una cosa soprattutto, e cioè: ho offerto ai repubblicani un accordo, hanno detto di no. Infine il discorso dovrà trasmettere agli americani il senso, la ragione profonda della ricandidatura di Joe Biden. La democrazia quindi messa a rischio dall'emergere delle forze oscure dell'autoritarismo, le libertà delle donne, delle persone LGBT, delle minoranze, sotto attacco da parte di chi vuole riportare indietro l'America. Come si vede, c'è molto in gioco. Quello di stasera è uno dei discorsi sullo Stato dell'Unione più importanti della storia americana. Joe Biden si gioca molto, la sua vera campagna elettorale inizia stasera.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo ad Haiti. I tassi di mortalità legati alla violenza sono come nella città siriana Raqqa, che era in mano all'ISIS. E quanto emerge da un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere, la prima inchiesta in oltre un decennio che analizza l'impatto della violenza sulla mortalità nell'isola di Haiti, rivela i livelli estremi di violenza in Cité Soleil, uno dei più grandi quartieri della capitale Port-au-Prince. A Cité Soleil dicono che i tassi di mortalità legati alla violenza sono simili a quella registrati a Raqqa, nel nord della Siria, nel 2017, quando la popolazione era schierata dal conflitto tra il gruppo dell'ISIS e la coalizione internazionale e tra i rifugiati Rohingya nei mesi precedenti alla campagna di violenza lanciata contro di loro dall'esercito della Birmania. L'inchiesta dimostra la pericolosità della vita a Port-au-Prince, attanagliata dal caos e dalla costante minaccia delle bande armate e del rischio di scontri tra bande, polizia e gruppi di civili auto-organizzati. Secondo l'ufficio dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, nel gennaio 2024 è stato il mese più violento ad Haiti dopo oltre due anni, con almeno 800 persone uccise, ferite o rapite nel paese. Da allora la situazione si è deteriorata e il 28 febbraio Port-au-Prince è piombata nel caos, con decine di feriti che affollano le strutture mediche. A Port-au-Prince noi abbiamo sentito Flavia Maurello dell'ONG AFSI.
La situazione è drammatica, ci sono più di 15.000 persone sfollate, soprattutto nella parte bassa del centro città, che è dove si opera. Anche il nostro staff è colpito purtroppo da questa situazione. Si registrano anche la presenza di uomini armati in alcune aree della città. I movimenti di popolazione tra un campo di rifugiati e l'altro continuano a essere in continua evoluzione e continuiamo insomma a vedere che il rischio in generale sulle violenze, sulle persone, in particolare donne e bambini, è aumentato in modo esponenziale. Gli ospedali, non solo MSF che citavamo prima, ma anche gli ospedali pubblici registrano un aumento delle vittime che hanno ricevuto in questi giorni, soprattutto vittime di colpi di arma da fuoco, proiettili vaganti e altri casi, insomma, abbastanza complicata la situazione.
Sullo sfondo di tutta questa vicenda c'è l'estrema povertà della popolazione, oltre alle conseguenze del terremoto, del colera. Haiti in questi anni è stato davvero sfortunato. Da quello che ho capito, in questo momento lo Stato non esiste.
Sicuramente c'è, cioè, il paese attraversa una crisi profonda ormai dal lontano 2018, che comunque c'è arrivata dopo altre crisi che hanno attraversato questo paese. Non so dire se stiamo toccando il fondo, c'è ancora del fondo da toccare, perché questo paese stupisce sempre. E quando si pensa che abbiamo visto tutto, abbiamo visto l'ultima crisi, cioè ne arriva un'altra che è più grave di quella precedente. Come probabilmente sapete, Haiti dipende dal 70% da importazioni di beni di prima necessità, principalmente dalla Repubblica Dominicana, ma non solo, anche dagli Stati Uniti. Quando abbiamo questo tipo di crisi, ovviamente le prime cose che iniziano a mancare sono i beni di prima necessità. E infatti già da un paio di giorni non si riescono a trovare, per esempio, l'acqua potabile e alcuni altri beni, insomma, di utilizzo quotidiano. E mercati, supermercati, esercizi commerciali aprono a singhiozzi, anche perché per cercare di fornire sia un servizio per la popolazione, ma anche per cercare di smaltire poi le merci che restano invendute. Dall'altra parte c'è un rischio rispetto ai saccheggi che possono essere eventualmente compiuti. Abbiamo già visto una serie di negozi che sono stati attaccati nei giorni precedenti e saccheggiati, soprattutto in centro città, e che hanno fermato le loro porte, quindi tutto questo è abbastanza inquietante.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Dopo Germania, Gran Bretagna, Scozia e Austria, anche la Francia ha votato una legge in Parlamento per risarcire le vittime delle leggi anti-gay. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Pardon, pardon. Aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années durant cette répression totalement inique.
Quello che abbiamo appena sentito chiedere scusa da parte della Repubblica Francese a tutte le persone omosessuali che hanno ingiustamente subito 40 anni di repressione è il guardasigilli Éric Dupond-Moretti. È mercoledì 6 marzo, su Parigi è già scesa la sera e il ministro della giustizia ha appena introdotto alla Camera un testo di legge che riconosce e risarcisce i pregiudizi subiti dalle persone omosessuali tra il 1945 e l'82, quando avere relazioni con persone dello stesso sesso in Francia era un reato. Finiti gli applausi, i 331 deputati hanno approvato all'unanimità la legge, che introduce tra l'altro il principio di un risarcimento monetario per le persone condannate e la creazione di una commissione incaricata di vagliare le richieste. È la seconda volta che questa proposta di legge arriva in Parlamento. Lo scorso novembre il Senato aveva eliminato dal testo proprio questi passaggi, riducendolo a un atto puramente simbolico. Come hanno fatto notare alcuni dei militanti che hanno subito sulla loro pelle la repressione di quegli anni, particolarmente accanita e violenta negli anni 60 e 70, non si vive di soli simboli. Chi come noi è stato ostracizzato tutta la vita sa che di simboli oggi sono pieni i cimiteri. In realtà si calcola che il numero di persone che potrebbero dimostrare di aver diritto a un risarcimento, parliamo di circa 10.000 euro per una condanna più 150 euro per ogni giorno di prigione, varia tra le 200 e le 400 in tutto. Dei numeri che richiamano quelli di chi ha beneficiato di una legge simile in Spagna e in Germania, tra i pochi paesi insieme a Irlanda, Regno Unito e Canada ad aver ammesso le colpe dello Stato nella criminalizzazione dell'omosessualità. Nel corso degli anni, molte vittime si sono suicidate o sono morte, di vecchiaia o a causa dell'AIDS. Altre non si faranno mai avanti perché il peso dello stigma è ancora troppo forte. Altre ancora potranno difficilmente provare di aver diritto al risarcimento, visto che spesso venivano ufficialmente arrestate per altri reati come prostituzione, oltraggio al pudore o atti osceni. I ricercatori che hanno recentemente iniziato a interessarsi alla questione hanno trovato finora traccia di almeno 10.000 condanne in circa 40 anni, ma si stima che possano essercene state anche più di 50.000. Anche per questo, diverse associazioni per i diritti LGBTQ avrebbero preferito che il risarcimento prevedesse un capitolo collettivo, ad esempio con un sostegno economico agli archivi che documentano le lotte e le sofferenze della comunità. Si tratta in ogni caso di un passo avanti nel riconoscimento delle responsabilità dello Stato, che ha impiegato 40 anni ad abrogare delle leggi figlie dirette della Repubblica di Vichy. La palla ora passa nuovamente al Senato, chiamato come la Camera a riconoscere l'importanza, al di là del simbolo, di una legge come questa.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust, and even flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields, forever seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pears, pine, and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell?
In corso dalla notte scorsa in Germania il quinto sciopero da novembre dei macchinisti, destinato a durare fino a domani alle ore 13 e fino alle 7 di sabato, è iniziato anche un nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa, con centinaia di voli cancellati, soprattutto a Francoforte e Monaco. Sentiamo Alessandro Ricci da Berlino.
La Germania è colpita da scioperi e, come affermato da un vecchio giornalista inglese, i tedeschi sembrano scioperare con una precisione impeccabile. Da inizio anno non c'è stata una settimana senza che almeno una categoria professionale abbia interrotto il lavoro. Macchinisti, dipendenti pubblici, medici, autisti di bus e metro, personale di terra Lufthansa e addetti alla sicurezza negli aeroporti si sono uniti a questa ondata di scioperi, causando un significativo blocco delle attività del paese. Oggi i macchinisti della Deutsche Bahn, membri del sindacato GDL, si uniscono ancora una volta allo sciopero, insieme al personale di terra Lufthansa e ai dipendenti della catena di supermercati Rewe a Berlino. Nel frattempo, gli assistenti di volo Lufthansa annunciano uno sciopero per la prossima settimana, mentre il GDL minaccia scioperi improvvisi e non annunciati, tanto che il leader del sindacato Klaus Weselski ha dichiarato che le ferrovie non possono più essere considerate un mezzo di trasporto affidabile. Per trovare un periodo di scioperi simile bisogna tornare al 1992, dopo la riunificazione delle due Germanie, quando i macchinisti bloccarono il traffico ferroviario per 12 giorni a causa di un disaccordo sulle condizioni lavorative. Il paese è paralizzato, con i lavoratori che chiedono aumenti salariali e riduzioni dell'orario di lavoro, in un momento in cui i sindacati godono di un buon potere contrattuale dovuto alla carenza di lavoratori qualificati nel mercato del lavoro tedesco, come sostiene l'economista Michael Burda dell'Università Humboldt di Berlino. Lavoratori che soffrono la spinta dell'inflazione, perché se è vero che i salari tedeschi sono cresciuti, l'inflazione li ha erosi e mentre i salari nominali sono cresciuti, quelli reali sono continuati a scendere, con una forbice di circa il 7,5%. Una perdita di potere d'acquisto che ha spinto i cittadini tedeschi a protestare a ondate, poiché uno sciopero generale in Germania è complicato dal punto di vista legale. Scioperi che però non hanno rivendicazioni politiche, ma sono principalmente legati all'inflazione, attribuita da diversi esperti all'aumento dei costi energetici. Inflazione che è però diminuita negli ultimi mesi, ma con i prezzi che rimangono alti a causa del lungo periodo inflattivo precedente. Mentre marzo è iniziato con una serie di scioperi, altre categorie che inizieranno la contrattazione collettiva nei prossimi mesi minacciano di unirsi alle proteste, tra cui il settore chimico e metallurgico, settori chiave nell'economia tedesca.
Adesso Salvador, facciamo il punto sulle elezioni generali che hanno rafforzato il potere del presidente Bukele da una parte e dall'altra hanno messo in questo momento in questione la sua credibilità. Sentiamo Gianni Beretta.
Si è chiusa domenica scorsa in El Salvador con le elezioni municipali la maratona elettorale iniziata il 4 febbraio con le presidenziali e le parlamentari. Il partito di Nayib Bukele ha conseguito appena poco più della metà dei sindaci in palio e soprattutto meno del 30% degli aventi diritto si è recato alle urne, che sono poi i numeri e le percentuali che l'opposizione e gli osservatori internazionali avevano indicato per il 4 febbraio scorso, dove il conteggio era saltato e si erano registrate anomalie e brogli in quantità, per arrivare solo due settimane dopo a proclamare Bukele di nuovo presidente con l'82% delle preferenze e con una presunta partecipazione di votanti del 52%. Nessuno mette in dubbio che Bukele si sia imposto, ma non con una maggioranza che gli permette ancora oggi di avere il controllo dei tre quarti del Parlamento e di continuare a subordinare a sé anche il potere giudiziario. Insomma, il plebiscito che si è autoattribuito non è stato tale, nonostante una popolarità guadagnata neutralizzando le bande giovanili e la loro violenza, ma al prezzo di fare del Salvador il paese con la più alta percentuale, l'1,4% di popolazione in carcere, buona parte di essa arbitrariamente. Come se non bastasse, appena riconfermato, Bukele si è recato dal suo minuscolo El Salvador nel Maryland statunitense per partecipare a una convention di conservatori ovviamente legati a Donald Trump, avventurandosi a consigliare loro di fare come lui se vogliono che gli Stati Uniti d'America si salvino dalla criminalità. Insomma, il capo di Stato più cool del pianeta, come si autodefinisce, ma forse anche con la più grande considerazione di sé.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso Marcello Lorrai ci parla di un brano che in questo momento sta diventando un hashtag legato alla situazione a Gaza, si chiama Leve Palestina, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Live Palestina, o grossa sionismen.
Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina.
Partiamo da uno scambio visto nei giorni scorsi su Facebook tra due utenti che scrivono in inglese. Uno posta la foto di un muro di, andiamo a memoria, una università americana, con la scritta a vernice in stampatello «Leve Palestina». L'altro commenta sarcasticamente che non sanno neanche scrivere, evidentemente pensando che lo slogan volesse essere, per esempio, «Love Palestina». Al che il primo ribatte che è il suo interlocutore che non ha capito, perché chiaramente l'intenzione dell'anonimo sostenitore della causa palestinese era proprio di scrivere quello che ha scritto, e linka un articolo nel sito di TRT World, la radio televisione pubblica turca, che 3 mesi fa raccontava la storia e l'attualità di Leve Palestina, che è il titolo di una canzone. Nel 1972 a Göteborg si costituisce un gruppo musicale militante formato da svedesi e palestinesi e guidato dal cantante George Totari, palestinese cristiano nato a Nazareth 2 anni prima della Nakba, nel 1946. Il nome del gruppo è tutto un programma, Kofia, cioè la kefia, la sciarpa, simbolo dell'identità palestinese. Come raccontava TRT World, Totari, arrivato nel 67 in Svezia dopo la guerra dei 6 giorni, si rende conto che nel paese che lo accoglie è difficile criticare apertamente Israele e che la gente, che sia di destra o di sinistra, per lo più non sa niente della Palestina. Di qui l'idea di formare un gruppo musicale che si dà come missione quella di far conoscere la lotta del popolo palestinese e che dunque sceglie di esprimersi sia in arabo, insegnando a cantare in arabo ai cantanti svedesi del gruppo, sia in svedese. Importante città portuale e industriale, negli anni 70 Göteborg è teatro di forti lotte operaie e di grandi mobilitazioni internazionaliste, in particolare contro la guerra del Vietnam. Il gruppo musicale di Totari comincia a partecipare sistematicamente alle manifestazioni, sensibilizzando alla causa palestinese. Nel 76 Kofia pubblica il primo dei suoi album e continua poi fino alla seconda metà degli anni 80. È soprattutto Leve Palestina a fare presa, in svedese Viva la Palestina, una canzone vivace, ritmata, costruita su un efficace meccanismo di chiamata e risposta, che parla della bellezza della terra palestinese, di resistenza armata e di costruzione di una società socialista, con il ritornello che inneggia alla Palestina e alla lotta contro il sionismo. Nel suo piccolo, l'attività di Kofia contribuì al cambiamento di percezione della questione palestinese in Svezia, che nel 2014 fu il primo paese dell'Unione Europea a riconoscere la Palestina. All'epoca i socialdemocratici erano tornati al governo dopo 8 anni di opposizione, ma qualche anno dopo sono stati gli stessi socialdemocratici, con la ministra degli esteri Ann Linde, nominata nel 2019, ad avviare un cambio di rotta. Proprio nel 2019, ben prima del clima attuale di repressione a livello internazionale delle espressioni di sostegno alla causa palestinese, Leve Palestina, intonata da manifestanti durante la sfilata del 1° maggio a Malmö, suscitò lo scandalo della destra ma anche la condanna da parte socialdemocratica in Parlamento, e il governo socialdemocratico invitò a bandire la canzone e la polizia a reprimere chi l'avesse cantata. Oggi, con al governo una coalizione di destra di cui fanno parte anche i democratici svedesi, partito di matrice neonazista, il sostegno svedese a Israele è diventato, come osservava Le Monde nel novembre scorso, ancora più drastico. Ma la lunga marcia di Leve Palestina non si è fermata. Da ottobre la canzone spopola su Instagram e TikTok ed è diventata un inno adottato in tante manifestazioni in tutto il mondo contro il massacro a Gaza.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.